Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Dillo a Controradio. E dunque buongiorno in questo spazio con le vostre segnalazioni e le nostre, ci proviamo, risposte. Ben trovata anche a Viola Giacalone.
Ben ritrovati, buongiorno.
Ricordiamo tutti i nostri riferimenti così che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano modo in questa mezz'ora, ma poi anche dopo tramite mail, di contattarci.
Allora, intanto scriveteci al nostro numero WhatsApp, così vi rispondiamo in diretta, 342 810 41 11. E poi abbiamo la nostra mail alla quale potete scriverci durante tutta la settimana, dillo a Controradio, @controradio.it, e poi potete anche telefonarci in diretta allo 055 73 99 93. 3.
È il 7399933, sai Viola?
Sono in difficoltà, non so
è
se
corretto,
si è capito.
Ma tu l'hai, diciamo, genzizzato, no? È curiosa questa cosa, perché gli storici se lo ricordano così, il 3-3 finale, diciamo. Ma abbiamo una prima segnalazione nel 2025.
Allora, si parla di mobilità, ci chiedono riguardo ai cantieri della tranvia per Bagno a Ripoli, la pista ciclabile, cosa le succederà?
Eh sì, perché c'è una bella incognita e per questo abbiamo cercato un interlocutore.
Abbiamo con noi Tiziano Carducci, il presidente FIAB di Firenze Ciclabile. Buongiorno.
Tiziano. Buongiorno a tutte.
Buongiorno Carducci. Allora, buongiorno. La FIAB si sta occupando, ma non solo lei, di questa tematica insieme alle altre associazioni dell'Alleanza Fiorentina per la giustizia ecologica, sociale e climatica, tanto che avete fatto un vero e proprio flash mob lungo questa pista di Viale Matteotti, che è un po' un anticipo di quello che potrebbe accadere rispetto ai cantieri di Bagno a Ripoli. Ci spieghi un po'?
Esatto, abbiamo scelto sabato scorso di scendere in piazza per riportare alla luce un problema che in realtà avevamo già portato all'attenzione dell'amministrazione diversi anni fa e non ultimo l'anno scorso, diciamo verso la fine a gennaio, con l'avvicinarsi della fine del mandato dell'assessore Giorgetti. Sostanzialmente, appunto, a suo tempo notammo che il progetto nella risistemazione dei controviali prevedeva una pavimentazione completamente in pietra, dal filare di alberi fino agli edifici, senza cordoli, gradini, tutta allo stesso livello, costituita da, diciamo, venendo dal lato dei viali di scorrimento, parcheggio, controviale per l'accesso ai parcheggi, pista ciclabile, marciapiede. Solo che questa scansione, questa distinzione è veramente difficile da leggere, proprio perché appunto è una pavimentazione in pietra, tutta allo stesso livello, dove l'unica distinzione è il diverso orientamento dato alle pietre e dei dischetti metallici che sono previsti appunto a contrassegnare il limite della pista.
Quindi in sostanza ci stai dicendo che è facile l'invasione da parte di pedoni e macchine di questa pista, poco intuibile?
Esatto, se già adesso molto spesso chi va in bici si rende conto che può capitare che i pedoni spesso invadano la pista, specie sui viali dove molto spesso il marciapiede è fatto di pietre disconnesse e quindi la pista è comprensibilmente più facile da percorrere per chi ha un passeggino, un trolley e anche e soprattutto per persone disabili. E a questo punto rischiamo di avere appunto una situazione molto confusionaria che può creare interferenze, problemi di sicurezza e nei fatti quindi rende anche molto poco attrattiva e funzionale quella che è la pista più vecchia e più funzionale di tutta la città.
Carducci, quali sono le proposte, le vostre proposte a
allora,
riguardo?
Noi a suo tempo chiedemmo innanzitutto che si individuassero delle diverse soluzioni in termini di materiali, perché appunto le pietre, lo vediamo in tante strade del centro, già da nuove hanno, diciamo, arrotolamento, una risposta peggiore anche in termini di aderenza rispetto a un asfalto, magari un asfalto architettonico, ecco, di quel colore specifico che ben si integra con il valore architettonico e storico dell'area. Poi avere il marciapiede a un livello diverso, perché appunto anche il semplice gradino di un marciapiede per chi si muove a piedi diventa un segnale evidente di qual è il limite della pista. E poi il cordolo è previsto dalla legge e non si capisce perché, trattandosi semplicemente di un controviale, diventa non necessario. Questo non tanto perché ci sia un tema, diciamo, di sicurezza, di scontri con le auto, perché appunto è un controviale che serve nei fatti. Immaginiamo servirà per la tipica sosta per il caffè o per prendere i bambini a scuola, e però ci immaginiamo che questa sosta molto probabilmente senza alcuna delimitazione avverrà proprio sulla pista. Sappiamo che diciamo i tempi sono molto contingentati, e però sono delle modifiche, uno, che sono all'attenzione dell'amministrazione ormai da anni, e quindi riteniamo che sia piuttosto ingiusto continuare a nascondersi dietro un dito che è una cosa che nessuno si aspettava, e due, sono delle modifiche che oggettivamente non interferiscono, non stravolgono il tracciato, l'infrastruttura, ma si tratta di aggiungere alcuni dislivelli e sostituire dei materiali.
Ci quindi, sono i margini, diciamo, secondo voi, in questa interlocuzione, in questa anche tempistica?
Speriamo che ci siano i margini, ecco. Secondo noi è indispensabile. Durante il flash mob tanti passanti, anche che non sapevano della nostra protesta, ci hanno chiesto e notavano: ah, come verrà tutta così?
Un po' come ci chiedeva Paolo, sostanzialmente. Grazie, perfetto, Carducci, poi ci riaggiorneremo a questo punto. Intanto abbiamo fatto il quadro dello scenario possibile e anche delle possibili soluzioni. Grazie al presidente di FIAB Firenze Ciclabile per essere stato con noi. Nel frattempo è arrivata una segnalazione al 342 81 04 111.
Sì, Renato ci chiede: ma quando apre la tranvia per San Marco?
Bella domanda, perché siamo in fase di preesercizio, un preesercizio con modalità progressiva che però aveva portato a uno slittamento da dicembre a gennaio. Ce ne eravamo occupati, la questione della sincronizzazione dei semafori viola. La partenza dovrebbe essere lunedì 20 gennaio, cioè la partenza con i passeggeri a bordo. Il margine di errore è di qualche giorno, di due al massimo tre giorni. Verificheremo in tempo reale, e soprattutto vi anticipiamo che il 22 gennaio avremo l'assessore Giorgio qui nei nostri studi, quindi risposte anche alle vostre segnalazioni. Ma alle 8:45 affrontiamo un tema più che una segnalazione che arriva dal post festività.
Regifting, avete mai sentito questo termine? Si parla di riuso e sostenibilità.
Come lo possiamo tradurre in italiano? Sì, un riciclo natalizio.
Più banalmente, un riciclo dei regali che non sono stati graditi, che può essere sia ovviamente venderli, ma anche regalarli. Però in particolare ci sono delle statistiche, dei dati su chi vende i regali. La percentuale di consumatori che subito dopo Natale ha rivenduto uno o più regali sgraditi in Italia è raddoppiata negli ultimi 5 anni, passando dal 7% fino al 15%.
Quindi, diciamo, è una consuetudine sempre più diffusa. Da un lato c'è la questione sostenibilità: non uso una cosa che mi viene regalata e quindi la passo a una seconda mano per un possibile utilizzo. Dall'altro c'è anche una questione economica. Hanno cercato di approfondire questo tema nella redazione di TIF. Sentiamo dunque il servizio realizzato da Andrea Montigiani, che trovate anche in video sui canali Instagram e TikTok di This is Florence.
Dite la verità, quanti di voi a Natale hanno riciclato regali? Secondo Coldiretti parliamo di quasi un italiano su quattro. Il regifting è una pratica diffusa e accettata nei paesi anglosassoni e si sta diffondendo piano piano anche da noi. Si tratta, in primis, di una scelta sostenibile ed eticamente virtuosa, perché combatte lo spreco permettendo di ridurre e riusare, ed ha anche un grosso impatto dal punto di vista economico. Se si considera che nel 2024 gli italiani hanno speso 7,6 miliardi per i regali a parenti e amici, e che il risparmio grazie a questa pratica raggiungerà i 3,5 miliardi. Secondo il centro di studi di Confcooperative, 6 riciclatori su 10 conservano il regalo durante l'anno per utilizzarlo nel momento opportuno. 2 su 10 li rivendono sulle piattaforme online e sui social network, mentre i restanti trasformano i regali in buoni da spendere o li scambiano con altri oggetti da regalare a loro volta. Stiamo parlando di una tendenza che, seppur contraria alle regole del galateo, è in forte aumento rispetto al periodo prepandemico. Fatto sta che sono sempre più frequenti eventi organizzati dopo le feste in cui vengono scambiati i doni non graditi. Quali sono i regali più riciclati? riciclati dagli italiani? I generi alimentari. Seguono sciarpe, guanti, calzini e cosmetici, poi libri e agende e infine giocattoli. Insomma, il tabù si sta lentamente sfatando, anche se chi riceve regalo riciclato e se ne accorge, nella maggior parte dei casi ha una reazione negativa. Le nuove generazioni, poi più attente al concetto dello zero waste, preferiscono regalare esperienze piuttosto che doni materiali, ma anche prodotti di seconda mano, per ridare vita a oggetti che altrimenti finirebbero per essere buttati. E voi riciclate o preferite conservare regali non graditi?
Bella domanda a cui stanno rispondendo anche gli utenti di TIF, grazie Andrea Montigiani. Sicuramente, Viola, c'è una cosa che non viene riciclata, che è la testa del Controradio Club. Perché
resta,
uno quando ce l'ha resta. E se la fa, la usa. Quindi mi raccomando, controradioclub.it, fate la tessera, sostenete la vostra radio. Breve spazio ad uso promozionale.
E poi non è solo la tessera, ma comporta anche tutta una serie di esperienze e di sconti.
A proposito di esperienze, poi c'è il panettone, lo ricordiamo, che è in offerta al 50% del prezzo, e quindi lo potete comprare qui in radio, ma anche tramite il controradioclub.it, che è questa appendice di fine festività.
Anche quella è un'esperienza.
Ma tu hai mai riciclato regali o ti stai apprestando a farlo?
Devo essere sincera, quest'anno sto pensando di rivendere un profumo che non mi piaceva. Quello è molto, insomma, deve veramente piacere, però tendenzialmente sono per indicare, dare indizi prima del Natale su quello che potrebbe interessarci.
Quindi l'indicazione preventiva
è un po' venale come atteggiamento, ma secondo me coi tempi che corrono è utile.
Concordo.
Dare
sì, concordo. Regifting, nulla di nuovo, ci scrivono. E che ce lo devono insegnare dall'estero? No, ma queste sono le solite definizioni, no, che poi tra i giovani vengono rimodulate in chiave inglese, ma è il regalo riciclato. Banalmente abbiamo affrontato anche questo aspetto. Nel frattempo però arriva sul fronte della sosta, credo, un messaggio sonoro, sentiamo.
Non so se è l'argomento di stamani, però c'è un problema, non si capisce bene se nella zona residenti per posteggiare le auto il residente deve pagare, al momento c'è scritto 30 euro, quindi non è gratuita la sosta nella propria residenza. Buona giornata.
Buona giornata. No, la situazione è da chiarire sicuramente, ne approfitteremo anche perché ci dovremo occupare di tutto quello che è le vetrofanie, l'addio alle vetrofanie, la protesta, le iscrizioni per la nuova modalità introdotta dall'amministrazione comunale. Quindi prendiamo in carico la segnalazione, così come prenderemo in carico una segnalazione che riguarda la pulizia strade in piazza Leopoldo a Firenze e la problematica del parcheggio. Siamo, non siamo andate via, abbiamo solamente indossato la giacca di Viola Cerca Casa, questa rubrica in coda Dillo a Controradio, che tanto successo e tanto calda è data la tematica dell'abitare a Firenze. E non solo, Viola, cosa mi hai combinato, diciamo, da Viola Cerca Casa e dalle testimonianze che tu scovasti rispetto a giovani che hanno un preciso ruolo nell'ambito degli affitti turistici brevi, sei approdata a scrivere un vero e proprio articolo sul Fatto Quotidiano, do solo il titolo: i cecchinisti, ultimi precari degli affitti brevi per i turisti.
Parola che ho coniato perché non esisteva, però non esisteva per una ragione, ovvero come abbiamo affrontato in quell'episodio di Viola Cerca Casa, è comunque un lavoro nato negli ultimi anni, si tratta di ragazzi, come dicevi, che fanno i check-in per altre persone. Solitamente si tratta di persone che hanno più appartamenti in centro storico e per lo più c'è una buona percentuale di queste persone che non hanno contratto, sono pagate a nero, e quindi questo, diciamo, quel servizio ha attirato l'attenzione del Fatto Quotidiano e mi è stato chiesto un po' di approfondire, di fare ulteriori domande a queste persone. E che dire, questo è un problema che potrebbe, cioè questo tipo di attività prenderà probabilmente più piede visto il blocco all'Equibox, perché
al self-check-in, appunto, ecco, sì, questo sarà uno scenario e senz'altro vale la pena fotografare anche questo aspetto del sommerso, non solo della fruizione ma anche del mondo del lavoro che intorno poi si innesca, e questa occupazione usuale per i giovani, spesso studenti, come scrivi, che conoscono la città, parlano inglese, sono alla ricerca di un lavoretto, certo, però anche con diritti pari, diciamo, a zero. È un bilancio un po' di utilità per avere un po' di soldi in tasca, ma anche di sicuramente sfruttamento.
Sì, ovviamente loro lo scelgono per una questione di flessibilità, e però diciamo che comunque le persone che richiedono questo tipo di servizio si possono permettere di fare un'adeguata assunzione, ecco, e di regolamentare queste persone che lavorano per loro. Si tratta comunque di un profitto molto alto.
Allora, a proposito di profitti molto alti per affitti turistici brevi, è notizia proprio di queste ore la diffusione di dati che riguardano anche Firenze. Il 13% delle seconde case nel mercato degli affitti brevi, e nessun'altra città d'Italia la pressione degli affitti brevi è alta così come Firenze, in particolare in centro storico, superano il 40% del totale delle abitazioni non principali, a dirlo è l'ultimo osservatorio del mercato immobiliare redatto dall'Agenzia delle Entrate, un parametro che ci servirà da riferimento nell'analisi e nella ricerca che stiamo facendo. La quota che riveste l'offerta di Airbnb e affini rispetto allo stock residenziale al netto delle abitazioni principali, ovvero delle prime case, è molto molto alta. E a proposito di questo, in queste festività natalizie abbiamo raccontato anche di una mobilitazione, quella di Salviamo Firenze per viverci, che di fatto si è estesa anche a altre città, un flash mob anche a Venezia, Milano, Genova, Rimini. Anche noi ci siamo allargati, tra virgolette.
Sì, stiamo cercando di scoprire qual è la realtà di turistificazione e crisi abitativa anche nelle altre città d'arte italiane. In particolare in questo episodio ci dedichiamo a Bologna, una città che comunque è stata conosciuta fino a poco anni fa come un esempio virtuoso nell'essere riuscita a mantenere la propria identità senza assoggettarsi troppo all'imperativo turistico, almeno questa è la mia esperienza con l'idea di Bologna, col discorso su Bologna. Però dalla pandemia in poi le cose sono molto cambiate, addirittura adesso il capoluogo dell'Emilia Romagna è attualmente il quarto capoluogo più caro per gli affitti di case, conseguentemente tra le altre ragioni ha un incremento degli affitti turistici in città, che ovviamente deregolamenta le cose.
Certo.
Ne abbiamo parlato con Mattia Fiore, che è dottorando in sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Bologna, è un esperto di trasformazioni urbane legate al mercato degli affitti brevi, di abitare studentesco e processi di finanziarizzazione dello spazio urbano. Sentiamo.
Bologna tradizionalmente non era una città turistica, sicuramente non ai livelli di Firenze. Quello che abbiamo osservato, diciamo, negli ultimi 10-15 anni è stata una forte crescita del turismo, prima identificato come una risposta alla crisi, che è andata di pari passo con l'arrivo di compagnie low cost tipo Ryanair e l'arrivo dell'alta velocità. Quindi di fatto osserviamo dal 2008 oggi un raddoppio degli arrivi e delle presenze. E Bologna, quello che è successo, si è andata riposizionando nella geografia turistica italiana. Quello che effettivamente è interessante è come questo turismo, se da un lato ha portato a sicuramente un benessere, e analizzare anche gli impatti poi in termini di disuguaglianza, perché a Bologna il tema più interessante è quello delle piattaforme brevi, soprattutto Airbnb. Calcola che la piattaforma ha attualmente 4.800 annunci. Nonostante questi numeri relativamente bassi, l'impatto abitativo della piattaforma e del turismo a Bologna è stato così forte, perché essenzialmente la piattaforma è arrivata in un contesto che nel mercato dell'affitto era già caratterizzato da una tensione, una scarsità di offerta a fronte di una forte domanda, soprattutto studentesca, e assume proprio dei tratti anche di competizione tra turisti e studenti, tendenzialmente entrambe queste popolazioni vogliono soggiornare nelle stesse aree della città. Per darti qualche dato sullo sviluppo di Airbnb a Bologna, più della metà di questi annunci sono distribuiti nel centro storico. Nel mio studio analizzo anche gli attori che utilizzano la piattaforma, anche questo è un dato interessante, perché vediamo che 6 annunci su 10 sono gestiti dai cosiddetti multi-host, quindi dei proprietari o dei gestori che hanno più di un annuncio. Il business non è più quello della cosiddetta sharing economy, ma siamo un tipo di business più imprenditoriale. Circa un terzo degli annunci sono gestiti dalle cosiddette piattaforme di gestione, ovvero delle vere e proprie aziende che gestiscono decine se non centinaia di annunci in città, poi a livello nazionale anche migliaia di annunci. La ricchezza generata dal fenomeno degli affitti brevi risulta sempre più concentrata nelle mani di questi attori imprenditoriali. La pandemia in questo senso ha accelerato queste tendenze a una distribuzione diseguale della ricchezza, perché se andiamo a vedere quanti annunci possiedono questo tipo di attori, vediamo come dal 2020 a oggi il loro stock di annunci è cresciuto del 41%, mentre invece i piccoli attori dovrebbero rispecchiare quel modello ideale della sharing economy e della classe media impoverita che usa Airbnb, non hanno ancora recuperato il numero di annunci che avevano prima dell'inizio della pandemia.
A Firenze ho notato che si parla molto di fuorisede, però c'è quella fascia di studenti residenti a Firenze che comunque vogliono darsene via da domicilio, insomma, dei propri genitori, che loro sono ancora più in difficoltà, o comunque giovani lavoratori. Come
certo.
Si distingue questo?
Allora, l'Università di Bologna è quella che ha la più alta percentuale di fuorisede in Italia, sono oltre la metà. Quindi il problema qui tocca sicuramente in primo luogo i fuorisede, gli studenti internazionali. Questo va a colpire direttamente quello che è il diritto allo studio. Dopodiché non bisogna dimenticare che se da un lato il problema dei fuorisede è quello che è stato più visibilizzato in questo periodo, la crisi abitativa ha colpito ancora prima famiglie che non hanno redditi sufficienti a vivere in città e che quindi si ritrovano a dover allontanarsi.
Ci sono delle azioni contro questi fenomeni di turistificazione?
Queste trasformazioni si inseriscono in una più ampia, il mutamento di fatto che sta vivendo Bologna, la crescita appunto dei canoni di locazione costante sta portando Bologna a essere una delle città con i più alti canoni di locazione. Puramente il tema è molto sentito, anche dal basso ci sono state negli ultimi 2 anni molte proteste da parte della popolazione studentesca, soprattutto legate a quello che è un nascente mercato degli studentati privati, perché ovviamente in questa situazione di tensione abitativa vari imprenditori sia nazionali che internazionali stanno trovando conveniente aprire studentati privati a dei prezzi superiori a 1000 euro per una camera.
Una chiusa, quella dell'intervista che ha realizzato a Mattia Fiore, dottorando in sociologia all'Università di Bologna, dedicata agli studentati privati, che insomma chiama direttamente in causa anche Firenze. Poi la tematica caldissima per Bologna, ma anche per noi, dei fuori sede. Insomma, tanti, tanti elementi che ci aiutano a capire anche a livello comparativo.
Sì, assolutamente, elementi in comune. Io ho anche chiesto a Mattia quali sono per lui delle possibili soluzioni, perché comunque è quello di cui si occupa. Voi potete trovare l'intervista completa online nella nostra sezione podcast, però per riassumere lui mi ha indicato una limitazione del numero di affitti possibili assoluti per persona, a seconda dell'area anche, e poi ovviamente una soluzione sarebbe quella di attuare una distinzione più forte tra i diversi tipi di attori nel mercato, quindi distinguere di più tra chi ha una sola stanza e più e invece tanti tanti appartamenti come quelli che diceva lui. E mi ha anche detto che, da quanto ha potuto osservare, le città che hanno applicato questo tipo di regolamentazione non ha portato una forte decrescita del fenomeno, ma quantomeno a una sua stabilizzazione. Adesso dall'ultima volta che ci siamo sentiti c'è stata una stretta sugli Airbnb che obbliga all'attivazione e all'esposizione del CIN, che è il codice identificativo nazionale, è stata introdotta dal Ministero del Turismo per garantire maggiore trasparenza conoscenza è poi applicata dalle piattaforme, e diciamo questa stretta non prevede esattamente quello che suggeriva Mattia.
No, c'è stata una corsa a registrarsi per ottenere il codice, sicuramente un'emersione del fenomeno, però non un contenimento, cioè non è una misura che va a incidere su una regolamentazione rispetto a una problematica che stiamo evidenziando sempre di più anche in altri contesti, non solo per quanto riguarda Firenze, ma torneremo su tutti questi temi anche grazie alle vostre testimonianze. Viola, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
L'indirizzo mail. Brava. Scriveteci, raccontateci le vostre esperienze in ricerca di casa, sfratti, speriamo di no. Viola cerca casa @controradio.it.
E concludiamo questa trasmissione con una risposta che ci arriva da un'ascoltatrice alla segnalazione dell'ascoltatore sul parcheggio per residenti. Sentiamola.
Sono Marisa, rispondo a chi ha chiesto se si paga 30 euro per pagare la sosta nella propria zona di residenza. No, assolutamente, leggendo tutto, servizi alla strada, ancora la residenza e il parcheggio sono legati, basta registrarsi, ma dal 2 da fine aprile. Quindi è gratis, basta esporre la fotocopia del bollo di circolazione.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.